Allora, come accennato, vorrei interrompere, idealmente anche, il percorso che stiamo facendo sul Vangelo di Matteo, alla scoperta di questo Gesù che compie un percorso di consapevolezza e di compimento, per introdurre una tematica che a me sta particolarmente a cuore e l'ho scoperta da poco, quindi ringrazio di averla scoperta, perché non è che mi ha aperto un mondo, mi ha aiutato a dilatare quel mondo che si è aperto, ecco, un po' di tempo fa. La lettura di un testo che di un autore americano, un teologo americano, lui si chiama Matthew Fox. Matthew Fox, come la volpe proprio in inglese. Il libretto si intitola appunto Spiritualità del Creato. Lo lessi per abbastanza casualmente, c'è in italiano, e collegato a quello un libro sempre di Matthew Fox dove sviluppa quel piccolo libretto. Quel libretto in realtà è la traduzione italiana di un libro abbastanza vecchio di Fox, dove in qualche modo quel libretto era il manifesto del suo pensiero, molto concentrato, molto. Poi fece uscire questo tomo, in realtà un pochino più spesso, sono 400 pagine, dove sviluppa tutto quelle poche pagine del libretto precedente. In italiano, perché l'inglese non ha questo titolo, ma in italiano il titolo è In principio era la gioia, che è diventato un bestseller nel mondo, ma anche in Italia. È stato pubblicato in italiano nel 2011. Il titolo originario è Original Blessing, la benedizione originaria. Allora, vorrei oggi pomeriggio fermarmi su questa spiritualità del creato, e, ovviamente soltanto per alcuni accenni, cioè per il tempo che abbiamo, perché penso che possa dire qualcosa e possa magari anche aprire mondi ad alcuni di voi, ne sono sicuro. E il prossimo anno, da ottobre, dedicherò una domenica al mese proprio ad ampliare questa spiritualità. Lo farò in un paesino del Cuneese che si chiama Busca, che forse non è neanche Cuneese, vicino a Saluzzo. Ecco, è tra Saluzzo e Cuneo, un piccolo paesino. Lì c'è una comunità, la comunità di Mambre, che sono degli amici ormai che conosco da tempo, e mi hanno chiesto di aiutarli in un cammino di spiritualità, e ho proposto: perché non sviluppiamo in un anno la spiritualità del creato? Loro sono molto contenti, quindi da ottobre da ottobre a luglio, tranne i mesi freddi, quindi gennaio, febbraio e dicembre, noi porteremo avanti questa spiritualità, approfondendo in particolare il tema della mistica, perché è essenziale la mistica in questo cammino. Quindi riscoprire che cos'è la mistica delle grandi tradizioni, la mistica cristiana, e anche il tema del profetismo, che è l'altro pilastro della spiritualità del creato. Mistica e profetismo. Profetismo vuol dire in fondo giustizia sociale. I profeti erano uomini che gridavano l'esigenza di una giustizia e si sono impegnati per la giustizia. Quindi chi abitasse nei paraggi o chi avesse voglia di viaggiare sappia che c'è questa possibilità. Partiamo da questo assunto. Io credo che tutti, giovani e meno giovani, siamo stati educati ad avere un rapporto con Dio segnato da un innato senso di colpa. Ditemi se non è vero, ma il nostro rapporto con Dio ha sempre avuto come caratteristica, di fondo, anche se poi non lo diciamo perché diciamo no, ma no, in fondo non è vero, ma in realtà sotto sotto, anche soltanto a livello di sentore, il nostro rapporto con Dio è un rapporto in difetto. Un rapporto in difetto. Vito Mancuso dice: siamo malati di pessimismo antropologico. Ogni volta che ci relazioniamo con la divinità, noi il primo atteggiamento è quello di chiedere scusa, chiedere perdono. Questo è incredibilmente segnato dalla liturgia, ad esempio. Iniziamo l'Eucaristia, che è un rendimento di grazie, è una festa, ma almeno 5 minuti noi li dedichiamo a questo senso di inferiorità, di colpevolezza, tanto che dedichiamo i primi 5 minuti a quel proprio quel momento che si chiama atto penitenziale, dove si recita per mia colpa, mia grandissima colpa. Queste cose le scrivo sul libro Dalla cenere alla vita, ecco, dedico proprio parecchio spazio a questo, ma guardate che è così. Il culto diventa, la celebrazione, il rito diventa il luogo dove si sperimenta uno stato di odio nei propri confronti. Come se la grazia e la gloria di Dio fossero esaltati in proporzione alla nostra indignità. Dio è grande nella misura in cui io sono povero, sono peccatore. Ma d'altra parte questo, tutto questo ha un motivo, che è lo schema teologico fondamentale su cui è stato costruito il catechismo per secoli, la teologia ancora oggi purtroppo, che è lo schema della redenzione, lo schema redentivo. Cioè, noi siamo i cattivi, noi siamo i caduti, cioè quelli che sono caduti in uno stato di peccato originario, che hanno bisogno di essere salvati da un'entità divina esterna. Questo è lo schema redentivo di ogni grande religione, in realtà. Cioè, stato, beh, inizialmente c'era un momento felice, di felicità, prima c'era questa unione con Dio felice, l'Eden, ecco l'Eden in tutte le grandi, no? Chiamalo Eldorado, chiamalo Età dell'Oro, noi l'abbiamo chiamato Eden, poi c'è stata una caduta colpevole, questa caduta colpevole ha allontanato in maniera irrimediabile l'uomo dalla divinità, l'uomo con le sue proprie forze non può tirarsi fuori da solo in questo baratro esistenziale, non poteva, c'era bisogno di un Dio che venisse a recuperarlo, la teologia cattolica dice che questo Dio per venirci a recuperare è dovuto ha dovuto incarnarsi in un uomo di nome Gesù di Nazareth, con la sua morte, con la sua passione, la sua morte, allora ha potuto redimerci, cioè è venuto a salvarci, cosa che ci era impossibile. Quindi la morte di Gesù, cioè è passata l'idea che la morte di Gesù, la croce, è legato al nostro peccato. Questo lascia trasparire il fatto che se non avessimo peccato era inutile l'incarnazione. Questo è uno schema teologico che viene ancora insegnato nelle facoltà, eh? È follia. Ovviamente da tutto questo nasce dall'idea di un Dio lassù in cielo che a causa del nostro peccato, della nostra caduta colpevole, anche se non immediatamente, perché il peccato originale ce lo portiamo addosso senza nostra colpa immediata, ma la portiamo per generazione, ovviamente questo, lassù in cielo ci sta un Dio arrabbiato, un Dio adirato per questo. Quindi c'è bisogno di riparazione, c'è bisogno di, appunto, di redenzione. Un Dio giudice, severo, pronto a punire. Ecco, quindi c'è questa idea della colpa, ecco, siamo malati, diceva Mancuso, siamo malati veramente di pessimismo antropologico, ma in fondo la colpa è la primaria, la più importante arma ecclesiastica che la Chiesa ha utilizzato per secoli per controllare la vita umana. Gli è servito molto questo nostro sentirci in colpa, inadeguati. Ha fatto di tutto una certa Chiesa per inculcare nell'umanità la consapevolezza di propri fallimenti, delle proprie inadeguatezze, delle proprie debolezze. Ci ha abituato a considerarci sempre come bambini, inadeguati, cronicamente dipendenti dalla bontà di Dio e quindi, in ultima analisi, dipendenti necessariamente dalla Chiesa, perché è unica mediatrice di questa grazia salvatrice. Cioè tu sei in questo stato di peccato, io te lo faccio riconoscere, ma senza di me, dice la Chiesa, non puoi venirne fuori. È un cortocircuito. Quindi il modo tradizionale, e qui chiamo in causa il catechismo, che purtroppo viene ancora insegnato in un certo modo, noi raccontiamo la storia di Gesù in modo che Dio sia un Dio orco, Gesù la vittima e di noi stessi persone arrabbiate, che devono essere eternamente grate e inesorabilmente dipendenti da questa divinità. Questo è un schema classico che si è perpetrato per secoli. Voi capite che tutto questo non ha nulla a che fare col Vangelo di Gesù, nulla, perché di tutto questo non si parla nel Vangelo, non se ne parla, e Gesù non ha mai voluto far passare queste idee, mai. Questa mentalità non fornirà mai alla vita umana la forza necessaria per renderci liberi di essere persone mature, compiute. Sarà sempre paralizzante, sempre mutilante. Abbiamo fatto del peccato originale la lente attraverso cui abbiamo guardato Gesù. Allora, abbiamo bisogno, io credo che, non io, ma c'è tutta una teologia che sta gridando dal basso che c'è un altro modo di pensare il rapporto con Dio, che può, la teologia stessa, la spiritualità, c'è un altro modo che non pone il peccato all'origine, non pone il peccato all'origine, quindi non partorisce uomini e donne antropologicamente malate di pessimismo, non sempre in colpa, non sempre in difetto, non sempre in mancanza, non sempre doverosi di chiedere perdono prima di accostarsi a Dio. C'è un'altra possibilità e dobbiamo percorrerla. E non è purtroppo quella che viene passata nelle nostre chiese, nelle nostre liturgie domenicali comune, poi nel mondo ci sono ovviamente delle isole felici, ma penso non quelle che frequentiamo, se poi qualcuno ha esperienze diverse, no? Original blessing, all'origine c'è una benedizione, non il peccato. In principio era la gioia, non una colpa. Allora, che cos'è la spiritualità del creato? È una proposta spirituale che pone al centro la benedizione originaria di Dio e non il peccato individuale dell'uomo. È una proposta, ovviamente. E invita al contempo a spostare il baricentro spirituale dall'essere umano al cosmo. La nostra spiritualità è stata per secoli una spiritualità antropocentrica, avendo posto l'uomo al centro. No. Se partiamo dalla scrittura e dalla tradizione cristiana, al centro c'è il cosmo, non soltanto l'uomo. E la benedizione originaria è sulla creazione, non sull'uomo soltanto. Capite? Proprio un cambiamento radicale di mentalità, e stamattina abbiamo detto che cambiare mentalità significa convertirsi, è giunto il tempo di una conversione, pena il cristianesimo lo è già, ma diventerà sempre più insignificante, perché ci sono sempre più, fortunatamente, persone, soprattutto giovani, che in questo, io la chiamo in questo malato, masochismo spirituale, non ci stanno più. Non ci stanno. Allora, cerchiamo di definire i termini. Che cos'è creato? Cosa si intende per creato e che cosa si intende per spiritualità, visto che stiamo analizzando la spiritualità del creato? Cos'è il creato? Siamo noi. Sono io. Il creato è tutte le cose, o meglio, noi in relazione con tutte le cose dell'universo. Tutti gli esseri, tutti, quelli di questa terra e tutti gli esseri che presumibilmente abitano molti altri luoghi di questo universo. Tutte le cose, quelle visibili e quelle invisibili. L'universo è la realtà in relazione. Tutto lo spazio e tutto il tempo. Le cose presenti, le cose passate, le cose future. Infatti il passato e il presente convergono in noi per dare vita al futuro. Meister Eckhart, il grande mistico, Matthew Fox è un grande conoscitore, uno dei maggiori esperti di Meister Eckhart, questo grande mistico domenicano. Ecco, tra l'altro io non l'ho detto, ma Matthew Fox è stato per diversi anni in America, monaco domenicano, frate domenicano, insegnante, poi sotto la purga devastante di Ratzinger è stato allontanato dall'insegnamento, poi è stato ridotto allo stato laicale, lui ha lasciato l'ordine dei domenicani. In un periodo tragico veramente, pensate che Ratzinger, quando era prefetto della congregazione della fede, l'ex Sant'Uffizio, che ha messo a tacere, ha solo cambiato nome ma non la funzione, sono stati allontanati 145 teologi, 145 teologi con cattedra, con pubblicazioni, con un pensiero altissimo. Sono stati messi a tacere sotto il suo ufficio, in quegli anni lì. Tremendo, eh? Ma già tra Giovanni Paolo II e Ratzinger, in realtà, in questo momento di passaggio, anche quando Ratzinger è diventato Papa, soprattutto in America Latina. José Castillo, grande teologo sudamericano, anche lui allontanato in quegli anni tremendi, adesso molto vecchio, è stato invitato da Papa Francesco, e Francesco l'ha riabbracciato, l'ha riammesso, l'ha riabbracciato come per chiedergli scusa di tutto quello che gli hanno fatto passare. Castillo ha scritto delle cose splendide, ecco. Maestro Eckhart scrive, visto che l'essere è relazione, siamo tutti in relazione, tutto in relazione, e la fisica quantistica ce lo sta dimostrando, che tutto è relazione, la relazione, dice Eckhart, è l'essenza di tutto ciò che esiste. È l'essenza di tutto ciò che esiste. Il creato è una traccia che discende dalla divinità. Il creato è una traccia che discende dalla divinità. Detto in altro modo, il creato, tutto il creato, fatto di relazioni con le cose, con gli oggetti, con la creazione, non è altro che il passaggio della divinità nella forma dell'essere. È l'ombra di Dio in mezzo a noi. Per questo che il creato è sacro. Sentite cosa dice Tommaso. Fox è innamorato di Tommaso, ovviamente era domenicano, quindi si è rotto la testa per una vita su Tommaso d'Aquino, che amava molto, ama molto. Tommaso scrive nella Summa: la deità, qui apro una parentesi, è molto bello che i mistici, Tommaso era un mistico, i mistici difficilmente parlano di Dio, parlano di deità, e la deità sta oltre Dio, capite? Dio è la declinazione di un pensiero religioso, è l'incarnazione di un pensiero religioso. La deità sta oltre il Dio delle religioni, La Deità è rappresentata meglio dell'intero universo, dall'intero universo, che da qualsiasi cosa presa individualmente. Tommaso è convinto che l'intero universo rappresenta Dio meglio di qualsiasi cosa presa individualmente. Quindi il creato è questa relazione tra tutto. E in questo creato siamo chiamati a fare giustizia. Ecco, mistica e profetismo. Siamo chiamati a fare giustizia. Quella che la scienza chiama omeostasi. Cosa vuol dire? Ricerca di armonia, che è già data all'interno della creazione e che consiste nel relazionarsi con ogni cosa a livello della giustizia e non del dominio. Come se ci dovesse essere sempre un vincitore e un perdente. Ascoltavo poco tempo fa una conferenza di il nostro filosofo italiano, Galimberti. Lui non è credente, però ha fatto un'osservazione molto interessante che va, secondo me, in questa linea. Dice che uno dei più grandi danni che ha potuto fare il cristianesimo, di stampo ebraico ovviamente, è stato quello di aver spacciato per vera quella citazione di Genesi in cui Dio pone l'uomo come padrone in fondo di tutto il creato, tanto che dice tu puoi sottomettere a te tutto il creato. Lui dice che l'origine di ogni male di questa creazione è derivato da quello. Non aveva torto, cioè. E quello che vi dicevo prima dell'antropocentrismo, la questione è fare giustizia in senso di omeostasi, relazionarsi all'interno della creazione senza dominio, senza dominare. Perché non ci deve essere sempre un vincitore e un perdente. E allora in questa visione va ripensato anche che cos'è il peccato allora. Che cos'è il peccato? Il peccato, voi sapete che nella cultura biblica peccato si può tradurre con un termine ebraico che significa letteralmente mancare il bersaglio. Peccare significa mancare il bersaglio, cioè fallire. Fallire è un qualcosa che si doveva vivere. Quindi peccato sarà non riconoscere il compito dell'uomo su questo pianeta, nell'universo. Cioè voltare le spalle al creato e al suo autore che dimora in ogni cosa. Abraham Heschel, grande rabbino, diceva: il peccato dell'uomo è il fallimento del suo tentativo di vivere ciò che è. Il peccato è il fallimento del suo tentativo di vivere ciò che è. Quindi la spiritualità del creato ci aiuta a vivere ciò che siamo e ciò che siamo chiamati ad essere. Interessante che Fox recupera alcuni peccati che non vengono sicuramente mai confessati, appunto perché siamo molto antropocentrici, tutto rivolto a noi. Esiste l'ecocidio, il peccato contro la biosfera, il biocidio, il peccato contro le specie terrestri, e il geocidio, il peccato contro il suolo. Fox li chiama veri e propri peccati mortali. Perché peccati mortali? Perché preparano alla morte la vita di chi verrà ospitato su questa terra dopo di noi. Allora, in questa nuova visione del creato, dove tutto è relazione, dove tutto è giocato su un sistema di giustizia, di omeostasi, di armonia, ci vogliono i mistici, ecco perché è importante recuperare la mistica. I mistici cercano una nuova creazione, nella quale il lupo e l'agnello, che sono in noi in realtà, possono finalmente dimorare insieme. Dove forza e gentilezza possono essere riconosciuti e accolti. Dove maschile e femminile vengono finalmente riconciliati in una danza vivente. Quindi la spiritualità del creato si concentra sulla benedizione, abbiamo detto, non sul peccato, sulla benedizione. Benedizione indica il dono che tutto il creato è per noi. Tutto è dono, tutto ci viene donato. L'universo ci ama ogni giorno quando il sole sorge. E il Creatore ci ama per mezzo dell'opera della sua creazione. Ecco, cosa succede quando siamo tagliati fuori da questa benedizione, da questo percepire il creato in questo modo? Cosa succede quando non siamo più capaci di stupirci, quando non accogliamo più il divino che ci saluta, magari in un'alba? Quando non percepiamo più la creazione come l'opera della sua creazione. La noia, la depressione, sono proprio le malattie che si presentano quando veniamo tagliati fuori da questo senso di grazia e benedizione, quando manchiamo di stupore, o quando manchiamo di sapienza, ma sulla sapienza vorrei dedicare del tempo dopo. Ecco, cos'è la spiritualità? Se questo è il creato, che cos'è la spiritualità? Lo spirito è vita. In ebraico è ruha, vento, soffio, respiro. Essere spirituali significa respirare a fondo. Respirare a fondo. Un cammino spirituale è un cammino di respiro, un cammino di vivificazione, un cammino di unione con il creato di cui facciamo parte, e quindi un cammino di spiritualità è un cammino per portarci alle estreme conseguenze, di poter sbocciare, questo è il cammino spirituale. E quanti cammini spirituali ci sono? Infiniti. Quante sono le persone? Perché ognuno ha il suo cammino spirituale. Ma tutti i sentieri, tutti i cammini spirituali sono essenzialmente uno, perché uno solo è lo spirito, uno solo il respiro, una sola la vita, l'energia di questo universo. Capite? Lo spirito, la vita, lo spirito, l'energia, la forza vitale è uno per tutti. Poi ognuno lo respira in maniera diversa, ma è uno. Esso non appartiene a nessuno di noi, perché appartiene a tutti. Attenti, ognuno vive la sua spiritualità, che non vuol dire ognuno vive la sua religiosità. C'è una differenza tra spiritualità e religiosità. Allora, ci sono quattro vie per vivere la spiritualità del creato. Ci sono quattro vie. per giungere a fare esperienza del divino, per fare esperienza di questo Dio che è dentro alla creazione. Le quattro vie che Fox ha individuato sono la via positiva, la via negativa, la via creativa e la via trasformativa. La via positiva è molto interessante. Che è in qualche modo contrapposto a tutta quella malattia pessimistica dell'inizio. La via positiva recupera la tua terrestrità, recupera la tua animalità, apprezza la fisicità, apprezza la sensualità, cioè tutto ciò che ti deriva dai cinque sensi. Noi abbiamo negato i cinque sensi. Guardate che il cattolicesimo, non dico cristianesimo, ma il cattolicesimo è stato nemico dei sensi. Abbiamo fatto dei danni impressionanti. Non toccare, non guardare, non gustare. Via positiva, recupera la tua terrestrità. Tu sei uomo, donna terrestre, abiti in questo pianeta, sei parte di questo universo, sei costituito da polvere di stelle. Noi siamo costituiti da polvere di stelle, siamo collegati a tutto l'universo, siamo collegati. Dobbiamo prenderne consapevolezza. Recupera i sensi, recupera il piacere, il piacere. Siamo stati nemici del piacere. Un'altra cosa che faremo a Pinerolo dall'autunno, anche questa è una novità, quindi siete i primi a saperlo. E con il pastore, visto che ho la delega all'ecumenismo, al dialogo interreligioso, stiamo individuando dei percorsi col pastore Valdese di Pinerolo, molto interessanti, e si vorrebbe fare 5 serate durante l'anno. Questo è molto protestante la cosa, e 5 serate in 5 trattorie, in 5 ristoranti, dove si porta avanti una tematica a tavola. Quindi ci si riserva il locale e si mette 30 persone come iscritti, dove si mangia, e intanto si parla, si discute, no? Dico protestante perché in realtà Lutero ha fatto, sono rimasti famosi i suoi discorsi a tavola con i suoi discepoli, e le cose migliori Lutero l'ha detta a tavola, e anche Gesù ha detto, se ne è cavato abbastanza bene in questo, e quindi abbiamo detto facciamo proprio come primo incontro questo, del titolo Il piacere negato, negato, nel senso che sia la tradizione protestante che quella cattolica ha combattuto sempre tutto ciò che aveva a che fare con il piacere, da quello sessuale, pensate la sessualità come è stata denigrata, come è stata a tutto il resto del piacere, no? E i mistici ci aiuterebbero proprio in questo, a recuperare tutta questa dimensione del piacere. Cioè, non so perché, ma poi si sa il perché, ma tutto quello che aveva a che fare con il piacere in qualche modo era visto come peccato, come negativo, no? Cioè, se tu sei felice, c'è qualcosa che non va. Se tu sei felice, c'è qualcosa che non va. Tanto che, no, io dico, ogni tanto lo dico, ma sembra una battuta, ma in realtà guardate che c'è una verità qua dietro. Qualcuno che si dice, guarda, mi sta andando anche bene in questo, non lo dico forte però. Cioè è come se ci si dovesse sentire in colpa perché le cose vanno bene, perché magari si sta vivendo un momento di... Ecco, abbiamo bandito la felicità. Quindi recupera. Sentiti parte del cosmo, ma soprattutto risveglia in te la meraviglia come un bambino. Allora la via positiva è la via dello stupore, del piacere. Occorre stupirci della creazione, dei misteri della natura, di tutti gli esseri. Stupiamoci di quello che ci circonda, di quello che stiamo vivendo. Accorgiamoci che c'è un Dio che ci sta parlando, un Dio in cui siamo immersi. Ecco, allora è a questo punto che vi leggo un passo riguardo la sapienza. Perché la sapienza è una categoria che è molto presente nella scrittura. Pensate, chi mastica un po' della Bibbia sa quanto è importante la sapienza, però l'abbiamo in qualche modo dimenticata, ecco perché abbiamo bisogno di recuperare i mistici, no? La sapienza è la capacità dello stupore e della meraviglia. La sapienza è la capacità dello stupore e della meraviglia. Vi leggo questa pagina di Fox perché la reputo molto bella e molto importante. Fox dice: il mondo ha bisogno di sapienza. La conoscenza non è abbastanza. Anzi, stiamo annegando nelle nostre conoscenze. Il riscaldamento globale sta avvenendo perché abbiamo impiegato la nostra conoscenza senza saggezza. Da sola la conoscenza è pericolosa, è un'arma. La conoscenza senza sapienza è un'arma. E qui cita un bel adagio irlandese che dice: non dare mai a un giovane una pistola finché non abbia imparato a danzare. Bello, eh? Non dare mai una pistola a un giovane finché non abbia imparato a danzare. La conoscenza da sola è un'arma carica, non è saggezza. Imparare a danzare, invece, è parte della tradizione sapienziale, perché noi danziamo quando sentiamo che la vita è festa. Noi impariamo a danzare quando percepiamo che la vita è festa e non una lista di permessi e di divieti. Allora ditemi se i nostri catechismi, i nostri nonni, i nostri genitori ci hanno insegnato che la vita è festa e non un ammasso di permessi e di divieti. Danziamo quando la via positiva è reale per noi. La religione, non solo quella cattolica, la religione, dice Fox, dovrebbe vergognarsi quando riduce il mistero della vita, incluso l'amore e il piacere sessuale, a un problema morale da risolvere. E anche la Chiesa ha bisogno di sapienza, ma la sapienza è femminile nella Bibbia. E la Chiesa istituzionale, come viene rappresentata oggi dal Vaticano, non si cura affatto dell'assenza del femminile. E qui cito il successo, qui dice che le prime obiezioni di Ratzinger al libro, a questo libro qua, è stato: tu hai chiamato Dio madre. Questa è stata la grande accusa di Ratzinger a Fox. Aver chiamato Dio madre. E poi tu sei un teologo femminista. E lui dice: ma la Bibbia chiama Dio madre, e così fami maggiori tra i nostri mistici e mistiche. Ma pare che Ratzinger non lo sapesse. Il buono, e qui cito un salmo, salmo 33, dice: gustate, vedete quanto è buono il Signore. Dice, sì, il buono viene dal gustare, il buono viene dal gustare. Nessuno può gustare al tuo posto, ma tutti dobbiamo gustare per noi stessi. E qui fa un elogio agli italiani, dice, e voi italiani lo sapete bene, il vostro amore per il cibo, per la musica, il vino, per l'arte, la bellezza, per l'amore, è un buon inizio. In un tempo di paure e di crisi come il nostro non possiamo sostituire il gustare, l'assaporare con nient'altro, ma dobbiamo tornare alle cose fondamentali. Perché se non gustiamo profondamente i doni della vita, ci mancheranno il coraggio e l'energia per fronteggiare le forze che minacciano la vita. E ci sono molte forze di questo tipo che operano liberamente nel mondo di oggi. Le forze della necrofilia contro le forze della biofilia. Anche la religione oggi è diventata necrofila. Ma come insegna Tommaso, la soluzione all'accidia, l'accidia è la mancanza di energia per iniziare qualcosa di nuovo, la soluzione all'accidia è la bellezza, l'innamorarsi dell'esistenza. E con la spiritualità del creato, la via positiva è la sapienza, lo stupore, la meraviglia e l'amore per la bellezza. Abbiamo bisogno di bellezza. Abbiamo bisogno di bellezza, e ditemi nelle nostre liturgie, nei nostri incontri, quand'è che possiamo fare esperienza di bellezza? Guardate i volti della gente che esce dalle nostre chiese la domenica, sembra almeno che ha partecipato a delle cose drammatiche. Cioè, provate a mettervi nei panni di un agnostico, un ateo che si mette fuori da una chiesa qualsiasi e guarda le persone che escono. Dice, ma cosa avete fatto lì dentro? Ma cosa avete partecipato? Dov'è la bellezza? Lo zelo, dice Tommaso, viene da un'intensa esperienza della bellezza, delle cose. Quindi recupera, ecco perché è importante, è l'esperienza che vorrei fare con voi domani, ecco, stupirci della bellezza del creato innanzitutto. La distruzione ecologica, come è stato evidenziato da uno studio, dalla scienza, viene da una spiritualità erronea, una spiritualità che non mette al centro il creato, ma l'essere umano soltanto, il discorso di prima. Una spiritualità che insegna che la relazione tra Dio e l'anima individuale è la vera questione, invece della relazione tra anima umana e il cosmo. La nostra passione, la nostra lotta per la salute e la bellezza della Madre Terra deriva direttamente dal nostro profondo amore per lei. La via positiva è innamoramento. Non solo amore tra gli esseri umani, ma amore per tutti i doni meravigliosi della terra, tutti, amore per tutti gli esseri, dalle balene agli oceani, dai fiumi alle montagne, dagli orsi agli uccelli, dai lupi alle foreste, dalle piante ai fiori, dall'aria pulita alla salute del nostro corpo. La lista dei doni è infinita, questa è anche la tradizione del Cristo cosmico. Questa è una categoria molto bella che mi piacerebbe sviluppare in questo anno. Il Cristo cosmico, cioè Cristo presente in tutti gli esseri, in tutti gli esseri, dal sasso al fiore, all'albero, all'acqua. E quindi, di conseguenza, la scomparsa di creature meravigliose quali le balene, gli orsi polari, le foreste pluviali e degli strati di ozono costituiscono una vera e propria crocifissione di Cristo nel nostro tempo. La distruzione del creato è un deicidio. Se Dio è in tutte le cose, si manifesta in tutte le cose, questa è la via positiva. Poi c'è la via negativa: lascia spazio al vuoto, lascia essere il silenzio, lasciati svuotare dal dolore per attraversarlo e poi lasciarlo andare. La via negativa: il dolore c'è, non bisogna scavalcarlo, perché il dolore fa parte di questa creazione. Siamo, la questione non è come scavalcarlo, diciamo già stamattina, ma di attraversarlo. C'è questa grande poetessa italiana che amo molto, si chiama Livia Chandra Candiani, che nel suo ultimo libro dice: non voglio non avere paura, voglio imparare a tremare. Guarda, è potentissima sta cosa, Non voglio non avere paura, voglio imparare a tremare. Il dolore è da attraversare, la sofferenza è da attraversare. La questione è imparare come attraversare. Imparare a tremare, magari tenendo per mano qualcuno. Ma intanto l'attraversi. L'oscurità, la sofferenza, l'abbandono, il dolore sono rilevanti. Nel nulla, nell'oscurità, nel silenzio, nello svuotamento, nel lasciare andare, nella sofferenza, c'è una parte rilevante del nostro viaggio. Non trascuriamo nulla, tutto può essere rivelazione. Gesù ha vissuto il massimo dell'abbandono, l'ha attraversato tutto e si è ritrovato in piedi. Poi c'è la via creativa. Occhio, sono passaggi. La via creativa sboccia, viene alla luce di te stesso come individuo consapevole, creativo. Dai valore alla tua unicità. Dai valore alla tua unicità. Sii creativo, sii fecondo. Hai questo come compito, vieni alla luce di te stesso. Nessuno è così povero da non poter fare di sé un'opera d'arte, nessuno. Sconfiggi le paure, sconfiggi i sensi di colpa che ti porti dentro, che ti hanno insegnato. Diventa co-creatore con Dio. Quando mai ci hanno insegnato a essere creativi? La via creativa ci dice che possiamo fidarci delle immagini che abbiamo dentro per farle venire alla luce e per cavalcarle. E anche se abbiamo avuto genitori, educatori, insegnanti, catechisti che ci hanno sempre detto: ma lascia perdere quello che senti, quello che vedi, quello che immagini, sono tutte stupidaggini. Non è vero. Possiamo cavalcarle e venire alla luce di noi stessi. Guardate che Gesù, ogni volta che incontrava qualcuno, anche il più disgraziato, ha sempre giocato sulle potenzialità che questi si portava dentro. E quando ha guarito qualcuno diceva: va la tua fede, perché tu hai avuto fede nelle tue potenzialità interiori. Dio non potrà mai salvarci dall'esterno, capite? Dio ci mette nella disposizione di giocarci le potenzialità migliori che ci portiamo dentro. Questo vuol dire Dio. Dio non si sostituirà mai l'umano, ma ci fa giocare sulle potenzialità interiori che tutti abbiamo, tutti. Anche se magari c'è stato generazioni di persone che ci hanno detto di no. Meister Eckhart scrive: diventa consapevole di ciò che c'è in te, diventa consapevole di ciò che c'è in te, annuncialo, pronuncialo, producilo, dallo alla luce. Gesù ha fatto questo. La via creativa passa per la via negativa, il vuoto, e ci dà la forza di essere fedeli a noi stessi, permettendo al nostro vero sé di esprimersi con parole, danze, opere di ogni tipo. Gesù, quando incontrava qualcuno, ha solo detto in fondo: fai della tua vita una danza, fai della tua vita una danza, vai, alzati. Agli storpi ha fatto parlare i muti, cioè tu che hai sempre pensato di dire stupidaggini per quello che sei sempre stato muto, adesso di pronuncia, perché anche tu hai qualcosa di interessante da dire. Questo vuol dire che Gesù guariva i muti. E poi c'è la via trasformativa. Sii compassionevole, lotta per la giustizia, diventa un profeta. Trasforma il mondo. In questo modo puoi trasformare il mondo, non con la violenza, ma trasformando te stesso. Gandhi diceva: sii tu la trasformazione che vuoi vedere nel mondo. Chi trasforma se stesso, trasforma il mondo intero.